Martedì 30 novembre, interno notte. E quindi avrete già capito che si parlerà di cinema anche questa volta, ovvero io parlerò e voi ascolterete se ne avrete voglia. Vi parlo di un film che è stato presentato anche questo alla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia e si chiama Aria ferma. Diretto da Leonardo Di Costanzo. Potrei trovargli anche un po' un titolo a questa conversazione. Nell'occhio del panopticon. Qual è la situazione? Un carcere sta per essere, come si dice, dismesso? Chiuso? Evacuato? Non so. Comunque, chiuderà. All'inizio del film la direttrice parla con i suoi sottoposti e fa presente questa situazione. Quindi dall'indomani stesso lei partirà andando a dirigere altri due istituti penitenziari e partiranno anche la maggior parte dei detenuti, meno 12. Per cui questo comporta che il personale guardia, diciamo, non so mai come chiamare questo, comunque, dell'istituto penitenziario, dovrà fermarsi un numero di loro, un numero non amplissimo, anche perché resteranno 12 detenuti. Quindi si troveranno a dover proprio cambiare la dislocazione dei detenuti stessi, che lasceranno le loro celle e verranno riuniti tutti in una serie di celle intorno ad una specie di sala rotonda, quindi per questo ho citato il panopticon. E quindi questo comporta un po' di incomprensioni, tensioni, perché gli stessi militari sono un po' seccati da questa situazione, speravano appunto di avere uno sviluppo, e invece tutto si ferma, e da qui anche il titolo del film, Aria ferma, cioè è tutto in attesa di, perché ai nervosismi dei detenuti loro rispondono sempre: ma non state a creare problemi, a creare tensioni, tanto da un giorno all'altro anche domani stesso potrebbe, ma questo naturalmente continua a non succedere. E quindi ci sono degli sviluppi, per esempio c'è un 13° detenuto che arriva, è un giovanotto, e quindi mi fa pensare al 13°, il 13° condannato di Turandot, così, non c'entra niente, ma è proprio questo 13°, e comunque il 12 e il 13 sono numeri che ricorrono nella nostra cultura, non sto ad aggiungere altro, lo sapete da voi. Siamo in presenza intanto di un notevole stuolo di attori. Silvio Orlando, che è il detenuto, e in questo caso cambia all'opposto il suo ruolo di un vecchio film. Vi ricordate La mia generazione di Vilma Labate? 1996, 25 anni fa. Silvio Orlando e Amendola. In quel caso Orlando era un carabiniere che doveva accompagnare un terrorista che era Amendola, e quindi qui ricopre il ruolo dall'altra parte della barricata, diciamo. Questo è molto interessante, mi ha colpito subito, mentre il dirigente in quel momento, appunto, dato che sono rimasti solo loro e un amministratore del carcere sospeso, è Tony Servillo, con tre film alla Mostra del Cinema, la terza volta che parliamo di lui, e tutti di ambito napoletano, perché qui, anche se sembrerebbe che il carcere sia in Sardegna, però poi sono tutti napoletani praticamente, parlano di Napoli, parlano con l'accento, quindi e poi un altro attore importante è Fabrizio Ferracane, che è un altro ufficiale, E poi Salvatore Striano, che è un detenuto, che è un attore notevolissimo che ricorderete per averlo visto in Cesare deve morire dei fratelli italiani e faceva Bruto. Quindi questo è un attore riscattato dal teatro, tra l'altro, perché aveva una storia carceraria anche lui. Poi Pietro Giuliano, che è giovanotto, Roberto Di Francesco, un numero di attori importanti. Ecco, adesso sarà la terza volta che io vi dico che questo film ha delle caratteristiche un po' corali, e mi direte, ma ce l'hai un po' di vizio? Però, in effetti, casualmente, questi tre film legati a Napoli, tanto Qui rido io di Martone, quanto È stata la mano di Dio di Sorrentino, quanto quest'ultimo, hanno, diciamo, un cast molto ampio di molte persone e sì, dei ruoli principali, però c'è un'area di coralità e qui per forza di cose. Poi ci sono dei ruoli di spicco e appunto sono Servillo Silvio Orlando, scusate, ecco, la memoria. Però, ecco, vi dico, il film è indubbiamente interessante, ma anche impossibile. Io sull'argomento ho ascoltato questa domenica scorsa una trasmissione di quelle notevolissime di Radio 3 del mattino della domenica, che si chiamano Uomini e Profeti, che hanno però un ventaglio di argomentazioni molto ampie, e parlavano proprio di questo film e sono intervenuti molte voci, tra cui anche alcuni studiosi dell'argomento legati ai diritti umani, e quindi loro stessi affermavano che sì, un po' impossibile, cioè, perché ci sono dei momenti, il film è consigliabilissimo, è un film che tiene bene drammaturgicamente, ben costruito, recitato benissimo, è questo. Ecco, dice una delle voci che si occupa di questo era Luigi Manconi, quindi una personalità in questo ambito. Insomma, vengono create delle situazioni che cinematograficamente funzionano bene, anche teatralmente, però, insomma, un po' poco credibili. Ora, ci sono delle personalità, una di queste è Silvio Orlando, che il suo personaggio, insomma, pare che sia stato uno che ne ha combinate di grosse, ma molto grosse. Ma poi lì tutti, perché non si viene a sapere, ma vengono fatti dei vaghi accenni dal personale di sorveglianza, e insomma, ne hanno combinate veramente di grosse. E anche il giovanotto ultimo arrivato, che è proprio veramente molto nei guai. Però appunto, per esempio, c'è un momento in cui c'è una piccola rivolta, ma piccola, perché loro sono 12, però comunque sono personalità forti, perché la cucina ha chiuso e arrivano dei pasti precotti, ma pare immangiabili. Tra l'altro tutti mangiano le stesse cose, quindi anche il personale di sorveglianza, appunto. Fin tanto che Silvio Orlando riesce, perché è uno che, beh, convincente lo è, e tanto, e possiamo immaginare come abbia convinto i suoi complici o i suoi sottoposti a combinare dei guai. Appunto, qui c'è i dirigenti a riaprire la cucina e occuparsi lui della realizzazione dei pasti, insomma. Quindi lui avrebbe cucinato, anche perché figlio di un ristoratore, quindi sapeva bene, sa come fare. Per cui le cucine vengono riaperte e lui ha un collaboratore e cucina molto bene. Ecco, questo è un episodio. Infatti, insomma, Servillo Orlando si fronteggiano, perché se Orlando cucina, l'altro lo sorveglia. Quindi gli passa i coltelli, che sono in un armadio chiuso, ovviamente, tutte queste cose qua. Ma poi c'è l'episodio dell'orto, quindi raccolgono, soprattutto Orlando raccoglie dell'insalata nata spontaneamente, perché c'era un momento di problema di approvvigionamento che sarebbe arrivato nel pomeriggio, e quindi per il pranzo non c'era moltissimo, e quindi conversano. E un altro episodio molto bello è quello della cena sociale, diciamo, la cena sociale in cui tutti i tavoli vengono avvicinati al centro di questa sala perché c'è mancata la luce. E quindi vi dico, è molto bello, è anche emozionante, commovente, illuminato molto bene, specialmente in queste scene un po' cavallaregesche. Poi io addirittura che poi faccio presto a volare con la testa, mi ha fatto ripensare a Viridiana e all'ultima cena dei Barboni, tante cose, per cui ci sono delle belle suggestioni. Però vi dico, sì, però no, perché una cosa così non può esistere. Quindi è un bel esercizio cinematografico, teatrale, letterario, tutto quello che volete. Ecco, l'unica cosa che non ho amato, per quanto sia notevole, è la colonna sonora, perché l'ho trovata molto spesso invadente e questo non va mai bene. Perché distrae, perché confonde. Quindi vi dico, musicalmente è bella, sono dei bei brani, notevoli veramente, però un po' troppo presente. Ecco, erano quattro parole su Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo. Grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com